Come avevo detto la scorsa volta, continuiamo questo studio, questa riflessione che interessa un poco il principe delle tenebre, ma che in qualche modo interessa anche il nostro modo di non solo non ignorare le sue macchinazioni, ma anche sconfiggerlo sul piano poi della nostra vita quotidiana, cioè vincere, come abbiamo un attimo accennato la scorsa volta, l'azione del male si sviluppa sempre sul terreno della fede, e in tutte le parti della scrittura dove vediamo la vittoria sul male, vediamo che è citata la fede. Resistetegli stando fermi nella fede è un po' lo slogan di quelli che vogliono imparare a trionfare sul male. E questa sera tratteremo in particolare un altro aspetto della natura del diavolo che lo porta a compiere una determinata azione e lo porta anche a stimolare negli uomini questa stessa azione. Perché, come abbiamo visto all'inizio, quando abbiamo parlato e abbiamo detto che lui è il padre della menzogna, non significa semplicemente che racconta delle balle, ma significa che tende a portare gli uomini a raccontare le stesse menzogne, la stessa falsità che lui trasmette. Così come abbiamo letto che lui è il omicida fin dal principio, abbiamo detto la scorsa volta che tende a sviluppare, a stimolare dentro gli uomini questo istinto omicida presente, latente in ognuno di noi, fino a portarlo alle massime conseguenze o realmente di omicidio reale o di omicidi virtuali o qualche modo cancellazione degli altri dal nostro libro degli amici, dei buoni. Tante forme di uccidere noi abbiamo, da quelle più sottili a quelle più evidenti. Così anche per questa terza caratteristica che vedremo oggi, è una caratteristica che lui esprime nei confronti di Dio, nei confronti degli uomini, ma che trasmette agli uomini perché essi a loro volta la esprimano. E parleremo della sua tendenza ad essere uno che accusa, quindi accusatore. È il, come vorrei dire, la parte di identità negativa, demoniaca, che vogliamo guardare insieme questa sera. Intanto, nella menzogna originaria troviamo già il seme dell'accusa. Ricordate quello che si svolge in Eden, quando il demonio viene a parlare con la donna e gli dice: ma cosa vi ha detto Dio, eccetera eccetera. Poi la donna risponde e lui in qualche modo comincia a dire: ma non è vero, non è così. E poi al verso 5 dice: anzi Dio sa che nel giorno che voi ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come lui, avendo la conoscenza del bene e del male. Quindi il suo attacco parte da una menzogna, ma direttamente vedremo che la menzogna è collegata all'accusa, cioè accusa chi? Accusa Dio. È come se dicesse all'uomo: vedi, Dio ti ha messo in una condizione di inferiorità, vedi, Dio ti vuole privare di qualcosa di bellissimo, ecco perché ti ha detto non mangiare, perché ti vuole levare quella che è una conoscenza che sarà grandissima. Quindi la prima azione è la menzogna, ma nella menzogna vediamo subito collegata l'accusa. Accusa chiaramente che è ingiustificata su tutti i punti di vista, ma che in qualche modo poi raggiunge chiaramente lo scopo per cui era stata espressa, cioè accusando Dio davanti agli uomini, distorce l'immagine di Dio. E io immagino che cosa sarà venuto nella mente di Eva e poi di Adamo nel momento in cui gli viene presentata questa immagine distorta, e quindi Dio, che era il loro padre, la loro sorgente di amore, il loro benefattore, per un momento, sotto l'accusa del diavolo, diventa quello che gli vuole impedire di stare bene. Quindi, capite bene l'accusa? Che potenza ha di mettere in cattiva luce? E in questo senso l'uomo poi fallisce. E se ricordate, andiamo più velocemente su questa parte, nel momento in cui l'uomo poi viene richiamato da Dio, che cosa fa? Accusa la donna, cioè ha recepito benissimo il meccanismo, cioè anziché, qui già cominciamo a cogliere qualche cosa di particolare che credo sia evidente, che l'accusa è il contrario della scusa, del chiedere scusa, cioè accusare solitamente si esprime nel momento in cui uno invece dovrebbe scusarsi. Ci ritorniamo dopo. Quindi la donna ha recepito bene, non solo ha sbagliato, non solo, cioè, ha creduto alla menzogna del diavolo, ma in qualche modo ha preso anche una parte della sua natura, che è quella di accusare, di ribellarsi, di accusare. Quindi quando Dio la richiama, gli dice: ma che cosa è successo? La donna si trova già questo meccanismo che accusa, e come Adamo accusa la donna accusa il serpente. Quindi un circolo vizioso: il serpente accusa Dio, l'uomo accusa la donna accusa il serpente. Quindi c'è un sistema in cui nessuno si scusa. Il serpente, naturalmente, è l'accusatore per eccellenza, quindi continua in questo processo, e se non si interrompe, se qualcuno non chiede perdono, la trappola è mortale. È chiaro? Quindi, questo concetto, il senso dell'accusare diventa una caratteristica dell'uomo. Adamo accusa sua moglie accusa il serpente. E quindi, in un certo senso, accusare possiamo dire che è il contrario di scusarsi, di pentirsi. E chi non si ravvede, quindi chi non si mette in discussione, usa due mezzi fondamentali. Uno è quello di giustificarsi, l'altro è quello di accusare. Chiaro? Quindi di fronte a una situazione dove abbiamo commesso uno sbaglio, possiamo o scusarci o, peggio ancora, accusare. E da questo punto di vista comprendiamo in maniera chiara come il diavolo, essendo quello che meno di tutti si vorrà pentire, voi ci sono delle correnti spiritualiste che dicono che il diavolo alla fine pure lui si pentirà e quindi sarà bene e male saranno incorporati, ma questa è una grande menzogna. Il diavolo sappiamo che ha deciso nell'eternità di essere lontano da Dio, quindi è l'impenitente eterno, quindi non, e quindi è anche l'accusatore per eccellenza, è il più grande accusatore. Cerchiamo di entrare ancora nel vivo. E vediamo che questa sua funzione di accusa, lui la esprime o direttamente, possiamo vedere la prima scena che mi viene in mente, quando c'è quella discussione tra Dio e il diavolo riguardo la vita di Giobbe. Non so se ricordate questo episodio in cui il diavolo si presenta e Dio dice: guarda, vedi Giobbe come integro, come bravo, come buono. E il diavolo invece cosa fa? In realtà lo accusa e gli dice: ma lui è così semplicemente perché tutto gli va bene. Ma in realtà non è così, è così semplicemente perché tutte le cose gli vanno bene, ma non è vero che lui ti ama veramente, lui ti ama semplicemente perché tu gli hai dato i soldi, gli hai dato una moglie, gli hai dato gli agnelli, le pecore, tutte le ricchezze, però prova un attimo a fare sì che queste cose non ce l'abbia più e vedi un poco come in realtà Giobbe completamente cambierà idea. Quindi in qualche modo accusa Giobbe davanti a Dio. Lo ricordate l'episodio in Giobbe 1:8? Lo leggiamo velocemente, tanto lo conoscete. Il Signore disse a Satana: "Hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra come lui che sia integro, retto, tema Dio e fugga il male." Satana rispose al Signore: "È forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo? Lui, la sua casa e tutto quello che possiede, tu lo hai benedetto, cioè tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnegherà in faccia." Quindi l'accusa è forte e vediamo che questo tipo di atteggiamento il diavolo lo esprimerà in maniera costante, cercando di accusare gli uomini davanti a Dio. E lo vediamo meglio dopo. L'accusa potrà avvenire anche servendosi della carnalità di altri uomini. Cioè, il diavolo può accusare delle persone direttamente, come in questo caso a Dio, oppure attraverso altre persone, cioè in situazioni dove alcuni poi finiscono per essere accusati ingiustamente. Potrebbero fare tanti esempi, mi viene in mente quello più comune, per esempio la falsa accusa che viene fatta a Giuseppe quando ha una piccola relazione, che non è una relazione, con la moglie di Potifar, però proprio perché la moglie di Potifar lo voleva e lui invece si è voluto mantenere integro, cioè in qualche modo viene accusato, e quando viene accusato poi la considerazione di Potifar in Genesi capitolo 39 verso 17 dice: "Allora gli parlò in questa maniera, la moglie di Potifar disse: quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi il gioco di me, eccetera, eccetera, come a dire mi ha violentato, io sono riuscita veramente a sottrarmi alla sua azione, però è rimasto nelle mie mani il vestito." Quindi un'accusa del tutto ingiustificata, ispirata da che cosa? Ispirata dalla stizza, perché avrebbe voluto avere una relazione con con Giuseppe, e Giuseppe la rifiuta, e allora in qualche modo la rabbia di quella persona accusa. E qua dovremmo riflettere: spesso realmente noi accusiamo o sentiamo la potenza di accusare quando pensiamo di poter fare del male, quando ci dobbiamo vendicare. Ci sono tanti meccanismi di cui l'accusa è uno dei più frequenti. Come vediamo, in questo caso l'accusa è spesso associata alla menzogna, cioè quindi è una falsa accusa. È per questo che è scritto in Isaia capitolo 58 verso 9, se ricordate che parla del vero digiuno, quando dice che il digiuno riguarda più il fatto di dare da mangiare a chi ha fame, eccetera, eccetera, e poi dice al verso 9: "Allora chiamerai e il Signore ti risponderà. Griderai ed egli dirà: eccomi." Attenzione, se tu togli di mezzo a te il giogo, e guardate poi cosa dice: "il dito accusatore e il parlare con menzogna." Quindi vediamo che questi due atteggiamenti sono spesso uniti. Il dito accusatore, e quando accusiamo qualcuno dice che abbiamo un dito puntato contro gli altri, uno contro Dio e tre contro di noi, vedete quando noi puntiamo il dito, e spesso è collegato alla menzogna. E questi sono due atteggiamenti che impediscono grandemente la benedizione di Dio e che purtroppo sono delle caratteristiche del diavolo, il quale accusa ed è padre della menzogna, ma spesso diventano dei nostri modi di cogliere questa sua ispirazione e di tradurla. Cioè spesso noi in realtà tendiamo ad accusare, che poi è un verbo molto vicino a giudicare, però non entriamo sul discorso giudicare. Tendiamo quindi a incolpare, a pensare, a penalizzare gli altri, a pensare che sono gli altri colpevoli di che cosa? Della nostra insoddisfazione, dei nostri problemi, delle nostre difficoltà, delle nostre paure. Spesso noi tendiamo ad accusare o la realtà in senso più generale, questo mondo fa schifo, questo mondo è incredibile, assurdo, ma non è che tante volte diciamo una cosa sbagliata, però l'accusare è un modo, in qualche modo, di scusarsi, ma non di scusarsi, di ravvedersi, di trovare una scusa. Accusando gli altri, noi spesso troviamo una scusa alle nostre mancanze, cioè attribuiamo agli altri quello che invece dovremmo vedere meglio se ha a che fare con noi stessi. Non so se è chiaro questo concetto. Ecco perché è molto collegata l'accusare alla ribellione, è molto collegata alla superbia, è molto collegata all'orgoglio, è molto collegata al fatto di non volere riconoscere, come dicevamo poco fa, i nostri limiti, le nostre incapacità, ma trasferirle, trovare sempre qualcuno che diventi un capro espiatorio, quindi qualcuno che viene accusato, condannato, viene incolpato di quello che è un malessere che noi viviamo. Questo non so se vi fa riflettere su come questo meccanismo dell'accusa lo usiamo spesso, quando per esempio litighiamo tra moglie e marito, cioè la moglie ti dice una cosa, il marito ti dice una cosa, e tu anziché riconoscere che è vero, vai in contropiede, accusi, anziché di chiedere scusa, vai, come si dice, rilanci la posta. Chiaramente capite bene che nel momento in cui l'accusa è reciproca, chi vince? Il diavolo, certamente, vince il più cattivo. Vince, essendo il più cattivo il diavolo, vince il diavolo, certo. Però il problema, vince chi riesce a essere più cattivo, quindi apparentemente vince, che poi non vince, nella logica umana, vince chi accusa più fortemente. Nella logica di Dio, invece, vince chi chiede scusa. Vedete com'è diverso? Quindi il chiedere scusa, la capacità di rivedersi, di ravvedersi, è in qualche modo il mezzo con cui Dio vuole che andiamo contro allo spirito di accusa che invece è molto forte in ognuno di noi. Io ci devo combattere sempre nella mia vita perché in qualche modo nel mio modo di vivere, qualunque cosa andava male, io accusavo sempre gli altri. E poi gli altri nel senso più distante, ma poi anche gli altri più vicini. Cioè, quello perché quello, e quello perché non ha fatto quello. Ecco, perché tu hai fatto così, io non sono arrivato a prendere quella cosa. Quindi l'accusa era, e tende ad essere, se non ci sto attento, un modo di vivere in cui uno si giustifica e penalizza sempre gli altri. Non so se ci dovete avere a che fare anche voi ogni giorno con questo spirito, con lo spirito dell'accusa. Quindi è realmente, devo dire, che Questa è un'azione forte del diavolo nella vita degli uomini, e è una beatitudine quando, anziché lì dove qualcuno ci coglie in una mancanza, in un difetto, anziché rilanciare, anziché accusare ancora più forte, se noi impariamo a chiedere scusa, credo che questo è lo schiaffo più forte che possiamo dare al diavolo, allo spirito dell'accusatore che vorrebbe prendere piede dentro di noi. Allora, è chiaro questo concetto? Noi abbiamo una forte tendenza che ci porta a trasformarci, quindi, da accusati ad accusatori. Vi risulta? Tranne che non acquisiamo quell'umiltà, quella capacità realmente di vincere il male col bene che Dio vorrebbe che sviluppassimo. Ricordate quando abbiamo parlato di Gesù, accusato ingiustamente, eccetera, eccetera, stava muto. Questo chiaramente è una cosa difficile da realizzare e abbiamo bisogno di detronizzare lo spirito di accusa, di accusatore, che in qualche modo, pur di non mettersi in discussione, colpisce e penalizza sempre gli altri. E questo perché questo, e quell'altro perché quello. E voi vedrete in alcune persone questo spirito di accusa, che poi diventa in fondo, in una maniera più blanda, spirito critico, spirito di giudizio, lo troverete come lo spirito preponderante nella loro vita, cioè nel loro parlare troverete che vivono per accusare gli altri, che sia lo Stato, il governo, la polizia, il vicino di casa, gli animali, cioè qualunque cosa, cioè è oggetto di questa accusa, cioè tutti sono colpevoli tranne noi. Vediamo nella scrittura comunque che i falsi accusatori prima o poi diventano accusati, cioè in un senso più grande questo significa che c'è una giustizia di Dio per cui poi le cose verranno messe a posto per come sono. Non sempre questo avviene subito, ma tante volte avviene subito. Per esempio un episodio, mi ricordo quegli uomini che attaccavano in maniera ingiusta, perché al solito, perché accusavano quest'uomo, questo grande uomo di Dio che si chiama Daniele, perché lo accusavano? Perché lui aveva un carisma, aveva un'unzione, era ben voluto dalla corte, allora evidentemente tutti cercavano di screditarlo e l'accusa è un modo, un sistema per distruggere il valore di una persona per proporre il nostro, chiaramente, questo è chiaro. Noi abbiamo bisogno di distruggere il valore degli altri perché sembra che in qualche modo, non si capisce come, questo dovrebbe accrescere il nostro. E così stavano tentando di fare quegli uomini, ma poi la giustizia divina in quel caso funziona rapidamente e è scritto che per ordine del re, poi Daniele 6:24, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni con i loro figli e le loro mogli. Cioè loro che avevano in qualche modo fatto in modo che il re prendesse Daniele e lo mettesse in quella fossa, che non era certamente il posto dove Daniele doveva stare, e loro erano contentissimi, però alla fine finirono loro nella situazione di male che avevano augurato agli altri. E questo sapete che un poco esprime il carattere del diavolo. Ecco perché. Perché lui sa, lo sa prima, quegli uomini forse non lo sapevano, che alla fine il re non gli avrebbe creduto e avrebbe riabilitato Daniele. Quindi non lo sapevano, però finirono poi lì dove avrebbero desiderato che fosse Daniele, cioè, e non c'erano angeli in questo caso che li difendevano, ma mentre Daniele passò nella fossa, nella fossa in una maniera tale da non esserne distrutto, lì invece, se poi leggete, i leoni inizia, si mangia oggi, poi si mangia molto di più che Daniele, qua mogli, figli, cioè un banchetto generale. Quindi il diavolo sa che alla fine finirà lui dove sta cercando di condurre gli uomini. Ecco perché la sua rabbia, il suo odio, la sua amarezza, la sua violenza cercano di distruggere al massimo, cercano di accusare, cercano di condannare, di penalizzare al massimo i figli di Dio e tutte le creature di Dio. E andando alla parte centrale, perché dobbiamo accelerare, è finale, ritornando alla figura quindi del diavolo, di cui stiamo descrivendo questa sua particolare inclinazione, la scrittura lo definisce l'accusatore dei fratelli. E il diavolo può accusare sia agendo sulle coscienze più sensibili, dove per esempio non si è sviluppata una coscienza della grazia. Io ho incontrato tante persone che scambiavano la voce dell'accusatore, la credevano la voce dello Spirito Santo, e quindi nel momento in cui ascoltavano questa voce interna, non udibile, che sembrava la voce dello Spirito Santo che gli faceva notare le loro incongruenze, le loro negatività, i loro sbagli, e cominciavano ad ascoltare questa voce, a differenza della voce dello Spirito Santo che, come noi sappiamo, e questa sera mediteremo brevemente, è una voce che, se ci fa vedere il male, non ce lo fa vedere per colpevolizzarci, ma ce le fa vedere per aiutarci a liberarcene. Nel momento in cui la stessa cosa negativa ce la fa vedere invece il diavolo, l'accusatore, lì chiaramente si innescano dei meccanismi di paura, si innescano dei meccanismi in cui uno cerca di espiare, cerca di pagare per l'errore che ha fatto, cioè si innescano tutta una serie di meccanismi che non sono quello che Dio vuole nella vita degli uomini. Per cui persone che hanno ascoltato falsamente la voce dell'accusatore, scambiandola per lo Spirito Santo, sono spesso incorsi in meccanismi depressivi gravi e sono finiti alcuni proprio per uccidersi, perché erano coscienti di aver fatto un male così grande per cui non c'era soluzione, un male irreparabile. E quindi questo è il piacere maggiore del diavolo, quello di cercare di bleffare e di fare credere che quello che lui dice è detto da Dio, quindi di distruggere gli altri nel nome di Dio. È il non plus ultra della sottigliezza, della furbizia, quella di uccidere le persone nel nome di chi le ama. E capite, se vedete tante volte dei film, delle cose, delle scenografie, vedrete spesso che nella trama, quando c'è qualche cosa di cattivo, cioè è studiato in maniera tale che la cosa più cattiva sembra che la faccia la persona che ti ama di più. Ecco, i tradimenti più grandi sono quelli di fare credere agli altri che la loro moglie l'ha tradito, che l'altro, ecco, come abbiamo visto Potifar, la moglie di Potifar ha fatto con Giuseppe. Cioè, le cose più tremende sono quelle di mettere il sospetto, il dubbio, accusare le persone più care di qualche cosa che non è vero assolutamente. Quindi capite bene come la cattiveria più grande che il diavolo possa fare è quella di accusare Dio di qualcosa dove lui non c'entra praticamente niente. Quindi capite l'uso improprio della maledizione, l'uso improprio di certi termini come l'ira di Dio, l'uso improprio di certi modi in cui Dio è il distruttore, non fanno altro chiaramente che modificare, che dare un'immagine completamente diversa della figura di Dio e quindi portare le persone a confondere, come dicevo domenica, che l'odio grande di Dio non è per il peccatore, ma è per il peccato. È chiaro? Questo è importante capirlo. Che l'odio profondo di Dio non è per noi che sbagliamo, ma è per i nostri sbagli. Mentre l'amore suo è fortissimo, anzi è più forte proprio nel momento in cui stiamo sbagliando, perché sa che in quel momento stiamo perdendo dei colpi, stiamo retrocedendo, stiamo cedendo del posto al diavolo, quindi ancora di più ci ama. E forse a livello umano è facile capirlo. Una mamma ama ancora di più un figlio che si trova in difficoltà. Non è che c'ha delle preferenze, capitemi, perché tante volte poi viene accusata la mamma, dice: ma tu vuoi più bene a questa perché ti crea problemi, allora ti creo problemi pure io, così mi vuoi più bene, no? Ma è normale che uno si leghi, cerchi, ami di più la persona che è più in difficoltà, e Dio è così, quindi quando ci vede più in difficoltà ci ama di più, anche se chiaramente soffre tantissimo per quel male che noi stiamo lasciando agire nella nostra vita, comunque esso si chiama. Quindi l'azione dell'accusatore avviene sulle coscienze più sensibili, dove non si è sviluppata la coscienza della grazia, dove le persone non capiscono, e ora ci andiamo alla parte finale perché voglio sintetizzare e concludere, anche se sarebbe interessante approfondire. Leggiamo quel verso là e cogliamo un aspetto finale di questa riflessione. Apocalisse 12:10 dice così: allora udii una grande voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui, guardate come è definito qui, che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Quindi sta parlando di fratelli, quindi sta parlando di persone nate di nuovo, ma che in qualche modo erano oggetto continuo dell'accusa del diavolo. E quale poteva essere questa accusa del diavolo, se ci riflettiamo un attimo? Che accusa poteva fare il diavolo sulla vita dei figli di Dio? Distorcere l'immagine di Dio, ma se abbiamo fatto un esempio, poteva fare anche quell'accusa che il diavolo fece per Giobbe, se ricordate. Come dire, ti amano perché tu gli hai dato la guarigione, ti amano perché tu gli hai dato la prosperità, ti amano perché nel nome tuo tutto gli va bene e quindi ti amano per convenienza, non ti amano perché ti amano, ti amano perché tu gli hai dato tutto quello che gli serviva. Dico, questa è una, dico, ma ci potrebbero essere tante modalità. Altro tipo di accusa: guarda cosa sta facendo quel tuo figlio, guarda cosa sta combinando, guarda, sta sbagliando ancora una volta, guarda, sta ricadendo ancora una volta nello stesso errore. Un'accusa continua. Ma dire, ma che figlio e figlio hai, Dio? Un figlio così inutile, un figlio così incapace, un figlio così inetto. Giorno e notte. Immaginatevi Dio che sta là ad ascoltare giorno e notte non soltanto le accuse false, perché queste credo che Dio non ci faccia neanche caso, perché se il diavolo accusa te davanti a Dio di una cosa che non è vera, chiaramente Dio, che sa come stanno le cose, gli può fare una bella risata in faccia, giusto? Ma se il diavolo ti accusa di una cosa che veramente tu stai sbagliando, lì è diverso. Non so se cogliete la differenza. Se il diavolo ti accusa di un comportamento che effettivamente ancora tu hai, che non è secondo il progetto di Dio, quindi è un'accusa giusta da un certo punto di vista. Ma anche lì Dio, in quel caso, registra, perché è la verità quella che sta dicendo il diavolo, solo che è una verità che non considera quello che Dio ha fatto attraverso Gesù Cristo. E ora ci arriviamo a questa parte. Quindi immaginate questa figura del male messo così, con insistenza, ogni momento, giorno e notte, senza requie, con questo fine di accusare i figli di Dio dinanzi al loro padre. Immaginatela questa figura. Quindi andiamo più in profondità, non solo di accusare, ma prima di coinvolgerli nel male e poi di accusarli. È come quello che ti dice: prima ti porto in una situazione cattiva e poi ti accuso. E in fondo quello che fa lui è questo. Ed è strano, perché in un qualche modo è come se lui è quello che induce il male nella nostra vita, ma lui è poi quello che accusa. Quindi vorrebbe fregarci su due punti. Uno, quello di portarci sempre di più al male. Due, quello di portarci a non comprendere l'amore, il perdono, la potenza del sangue di Gesù. Quindi a fare sì che il male in cui lui ci ha coinvolto non ce lo possiamo staccare più di dosso. Ma non solo il male, ma la colpa, il senso di condanna, il senso di disagio che viene quando c'è il male su di noi. È come in fondo quando un uomo di Dio, in fondo, non sentiva questa misericordia e ricordate, non voleva andare in quella missione che doveva fare salvare i Niniviti, perché dice, ma insomma, distruggili, era Giona, come a dire, non capiva la compassione e l'amore di Dio, quindi non capiva, e quindi diceva, ma alla fine cancellali, sono cattivi, levali. E questo veramente è lo spirito dell'accusatore, il quale vorrebbe o distruggerci o farci distruggere da Dio. Vedete che razza di azione profonda. Lì dove non ci può distruggere lui, vorrebbe che ci distrugga Dio. Ecco questa immagine dell'accusatore che giorno e notte li accusa davanti al nostro Dio. Ma andiamo al verso 11, che ci parla almeno di tre mezzi di vittoria, che con cui vogliamo concludere questa riflessione questa sera. Ma essi, e qui c'è il nome di ognuno di voi, ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. 1, alleluia, 1-0, no, per l'Italia, per l'umanità. Lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello, ed è il primo sistema su cui spenderemo poche parole, perché credo che questa è una rivelazione chiara nella vostra vita, spero che sia già. 2, lo hanno vinto per mezzo della parola della testimonianza, e capiremo che la parola della testimonianza ha a che fare con lo Spirito Santo, perché è Lui che ci dà l'unzione, la potenza di essere testimoni con l'azione dello Spirito Santo. Quindi il sangue dell'agnello, la parola della loro testimonianza. Terzo punto, il superamento della paura della morte. Questo è più difficile. Infatti dice: e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. E qui comprenderemo ora velocemente come vincere la potenza dell'accusatore nella nostra vita, cioè di colui che sta davanti a Dio ad accusarci e a pregare che noi possiamo cadere, a pregare che noi possiamo cadere anche in disgrazia e possiamo veramente essere posati da Dio. Se lui potesse, vorrebbe che Dio interrompa la protezione, l'amore che ha, e se Dio dovesse interrompere la proiezione, la protezione, l'amore che ha per te, quando tu sbagli, quando tu vai in un territorio negativo, il diavolo ti farebbe, ti risucchierebbe in un boccone, non ti potresti riprendere. Ma vediamo questa vittoria, e ci fermiamo su questa sera. Primo mezzo, il sangue dell'agnello. Che significa il sangue dell'agnello? Significa, come dicevamo domenica scorsa, che non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, per quelli che hanno beneficiato, hanno sperimentato la salvezza, dono di Dio. Come a dire, dicevamo domenica, nel momento in cui il potere del sangue di Gesù non ci purifica semplicemente dai peccati passati, ma ci purifica anche dai peccati presenti, allora e futuri, succede, dicevo in una maniera buffa domenica scorsa, che nel momento in cui arriva il diavolo e accusa il figlio di Dio davanti al padre, dice: guarda, questo tuo figlio ha sbagliato ancora una volta, distruggilo, fulminalo, fagliela pagare. A quel punto è come se Gesù, che vive per intercedere alla destra di Dio, continua a dire: padre, mettilo sul mio conto. È un'immagine, sembra buffa, però rende l'idea di come c'è un conto aperto dove l'accusa, anche giusta, l'accusa veritiera del diavolo, perché alla fine l'accusatore è semi falso o semi vero, se preferite, cioè dice una parte della verità ma non dice l'altra, cioè cerca di fare dimenticare ai credenti più sensibili il potere del sangue di Gesù, per cui siamo stati purificati, siamo stati liberati dalla condanna, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio, dicevamo domenica. Quindi il sangue dell'agnello è l'espressione della consapevolezza della grazia, della consapevolezza del fatto che Dio ha fatto pagare Gesù perché noi non fossimo lì sempre sul banco degli imputati, degli accusati. E quindi nel momento in cui ci sentiamo accusati, abbiamo bisogno realmente di ricorrere con fiducia alla potenza del perdono che c'è nel sangue di Gesù e ritrovare quanto più velocemente possibile la comunione con Dio, piuttosto che stare lì a dire: ho sbagliato e ho sbagliato e come è fatto è stato che ho sbagliato e perché ho sbagliato e ora se ho sbagliato magari sbaglio un altro poco, eccetera eccetera, mi giustifico, diciamo domenica, razionalizzazione, lo fanno tutti, oppure mia colpa, com'è che ho sbagliato ancora una volta. Smettiamola, ma subito ricorriamo alla potenza del sangue di Gesù, che ci assicura, nel momento in cui noi riconosciamo il nostro peccato, riconosciamo il nostro fallimento, ci toglie subito dal banco degli imputati e ci dà una coscienza libera da ogni colpa. Quindi prima vittoria è quella di imparare a beneficiare del sangue dell'agnello. Un altro aspetto è la parola della loro testimonianza. Cosa significa? Che nel momento in cui noi siamo accusati, potremmo vivere sempre giustificandoci, impauriti, nascondendoci. Invece la parola della testimonianza ha a che fare con l'unzione dello Spirito Santo, che ci dà la capacità di essere testimoni, cioè che fa sì che quella che è la forza di Dio, la buona novella, la presenza di Dio, noi la portiamo nei vari strati, Giudea, Gerusalemme, estremi confini della terra, la potenza dell'espressione di Dio viene trasmessa. Quindi questo ha a che fare con un cristianesimo che conta sulla potenza di Dio. Quindi non un cristianesimo semplicemente che dice va bene, Dio mi ha giustificato, questo è vero, il sangue dell'agnello ci ha purificato, questa è una realtà, è una verità, ma a questa, che è una verità se volete difensiva, l'elmo della salvezza eccetera eccetera, c'è anche una verità attiva, che è usare, sfruttare, sperimentare la potenza dello Spirito Santo, che non solo ci rende testimoni, la parola della testimonianza ci fa affermare, ci dà la capacità di evangelizzare, di testimoniare di Dio, ma soprattutto ci mette in possesso di quelle risorse di Dio. Non so se è chiaro, proprio la fede che realizza, la fede che parla, che testimonia, ma la fede che poi realizza. Ho creduto, perciò ho parlato, ma non solo ho parlato, ho sperimentato, ho scoperto. Quindi la vittoria è, da una parte, la giustificazione del sangue di Gesù, e questa funzionerà tutta la nostra vita, dall'altra parte la nostra collaborazione alla grazia di Dio, che ci permette poi di vincere realmente il male nella nostra vita. Non possiamo approfondire, ma penso che sia chiaro. La terza, ed è la più sottile, io credo che la potenza più grande dell'accusatore si vince nel momento in cui noi superiamo quella paura profonda attraverso la quale, dice la scrittura, il diavolo tiene schiavi gli uomini. E qual è questa paura? La paura della morte. C'è la paura che nel tuo cammino cristiano ci potresti rimettere le penne, come si suol dire, potresti finire male. E allora ecco perché è importante superare quella teologia distorta che dice che quando sei in Cristo tutto ti deve andare per forza bene. Certo, dice, può essere che a Pietro gli è andato bene quando l'hanno crocifisso, nel senso che non ha sentito grande dolore, però l'hanno crocifisso, gli è andato bene. A Paolo, quando è stato condannato, gli è andata bene, ma gli è andata bene in un'ottica diversa. Paolo è potuto arrivare lì, ha potuto vincere l'accusatore, proprio perché, se ricordate, di fronte alla profezia di Agabo, credo, che gli diceva che gli sarebbe finita male, non se la diede a gambe, ma continuò verso il progetto di Dio. Perché? Perché era un uomo che aveva scoperto. Cosa aveva scoperto Paolo? Che il suo vivere era Cristo, e il morire era un guadagno. Quindi non è che andava a cercare l'occasione per morire, però non aveva paura di andare fino in fondo nel seguire Dio. Perché? Perché alla fine sapeva che la vera vita era un'altra. Quindi un grande potere che noi acquisiremo sulla forza dell'accusatore, che sta lì proprio a puntare il dito su di noi e a cercare di distruggerci, o direttamente per la nostra coscienza sensibile, i nostri sensi di scrupolo, tutte, o attraverso l'immagine di Dio, o attraverso tante situazioni. Quando impareremo a superare la paura della morte, cioè scopriremo realmente che non possiamo morire, realmente questo ci farà fare un balzo notevole nella invulnerabilità. Invulnerabilità non fisica, capitemi, ma invulnerabilità spirituale. Quello veramente ci farà sperimentare quello che Paolo diceva: chi ci potrà separare da... Quindi l'azione di accusa, l'azione forte del diavolo nella tua vita sarà spezzata. Perché? Perché tu sei fiducioso che Dio è la tua vita. Quindi non cercherai più di salvare la tua vita, cercherai di essere salvato da Dio. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà. Ma chi la perderà per amore la ritroverà. Allora lì scoprirai che l'amore di Dio diventa ancora una volta l'arma suprema contro il diavolo. Vogliamo considerare quindi questo potere che l'accusatore ha sviluppato contro di noi e vogliamo realmente vincerlo, come abbiamo sentito, attraverso queste tre dimensioni, ma vogliamo anche accorgerci come questa azione che lui esplica verso di noi tante volte ci ha trasformato a nostra volta in accusatori. Cioè abbiamo accusato Tizio, Caio, Sempronio, la vita, la realtà, e quindi in qualche modo lo spirito dell'accusa è entrato nella nostra vita, e di questo vogliamo veramente imparare a ravvederci, vogliamo realmente essere capaci di non giustificarci e tantomeno accusare gli altri, ma rendendoci conto della nostra fragilità, beneficiare del perdono di Dio, uno, e quello è certo, sperando anche nel perdono degli uomini, perché non sempre gli uomini ti perdoneranno. È chiaro? E quello è un dato di fatto, non puoi disperarti, dispiacerti, angosciarti, tormentarti perché hai fatto una grande cavolata e chi l'ha subita non ti perdonerà, ma Dio ti perdonerà, e questo è importante. Quindi tu puoi in ogni caso sperimentare il perdono vero, che è quello di colui che ti dovrà giudicare nell'eternità, e lui non ti condanna, non ti accusa, ma se ti fa vedere il male è per aiutarti a liberartene. Se ti fa vedere le cose dove sbagli, non è per dirti: ah, vedi, sei ancora il solito buono a nulla, ancora una volta sei caduto nello stesso errore. Questo purtroppo noi spesso lo facciamo. Vedi, avevi detto che non lo facevi più, lo hai fatto di nuovo. Dio con sofferenza si accosta a noi e ci dice: figlio mio, vai, vai e non peccare più, vai con la forza che io ti do, rialzati, riprendi, spera nuovamente, ritorna ad avere fiducia, credi che potrai vincere. Io non ti condanno, ma ti do la forza per andare e cercare di non peccare più. Amen? È chiaro? Allora andiamo a pregare questa sera perché possiamo superare sia l'accusa che sentiamo diretta dal diavolo, o peggio ancora se la sentiamo come se Dio ci accusasse, ma anche per non accusare gli altri.